Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy.
Così aveva detto Diego Armando Maradona al regista Kusturica. Se immaginate se fossi stato un calciatore senza cocaina, che calciatore sarei stato senza cocaina? Allora, naturalmente degli eccessi di Diego Armando Maradona, di alcol, cocaina, droghe, eccetera, eccetera, ne sappiamo tutti, avrà fatto i conti con se stesso, con la sua salute, però al di là di questo senz'altro è stato, adesso lo stanno definendo tutti, ma insomma è stato definito così lungo, tutta la sua carriera come un grande mito, il calciatore per antonomasia, e molti lo stanno definendo eterno, insomma il dio del calcio addirittura. Adesso fra gli altri De Magistris, sindaco di Napoli, ma anche il presidente del Napoli De Laurentiis, stanno pensando di dedicargli lo stadio San Paolo di Napoli, e naturalmente di Maradona, che se n'è andato oggi a 60 anni. Torneremo a parlare nel corso di questa puntata tra i temi principali. Vi ricordo, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure, che se parli per voi giorno e notte, oppure i WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. Prima di approfondire i vari temi anche questa sera, vi anticipo con la sintesi della giornata. Addio a Maradona, il calcio piange il più grande di tutti i tempi. 3 giorni di lutto nazionale in Argentina, tifosi in strada a Napoli. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, nelle ultime ore uccise Loredana Aisha, altri 2 femminicidi nel nostro paese, uno in Veneto e uno in Calabria. L'evoluzione del coronavirus in Italia: sono 25.853 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, i decessi sono 722 e nel mondo i contagi superano ormai i 60 milioni. Governo al lavoro sulle regole per Natale, Conte annuncia controlli anti-Covid per chi rientrerà dall'estero. Le aperture di Cina e Iran agli Stati Uniti di Biden. Il presidente eletto alla prova del primo discorso per il giorno del ringraziamento. Calcio, serata di Champions League, in campo Inter e Atalanta per 2 sfide decisive nella corsa agli ottavi di finale. Partiamo quindi dalla notizia che ha fatto appunto il giro del mondo, la morte di Diego Armando Maradona. Aveva 60 anni, è morto per problemi cardiaci nella sua casa in Argentina. Qualche giorno fa era stato operato al cervello. In Argentina scattano 3 giorni di lutto nazionale.
Ahí la tiene Maradona, lo marca dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Il mondiale, il Pibe de Oro, lo aveva vinto così a Messico 86, beffando gli inglesi prima con un gol di mano, la mano di Dios la definì, poi con la rete più bella della storia. Ma c'era ancora un sogno da realizzare per Diego Armando Maradona. Portata l'Argentina sul tetto del mondo, voleva cucire lo scudetto sulla maglia del suo Napoli. Beh, a quel tempo a Diego bastava nominarli i sogni per realizzarli. Pochi mesi dopo era festa grande nello spogliatoio partenopeo col presidente Ferlaino.
E non mi ha detto che pensa di questo scudetto?
Bellissimo.
Della squadra soprattutto.
La squadra è stata molto forte.
Sì.
È stata molto forte, con un grande capitano, un grande pubblico.
E un grande presidente.
Grazie.
Paradisiaco in campo, demoniaco fuori, precipitato nei suoi abissi, Diego. La cocaina, conosciuta già a Barcellona, le donne, i guai col fisco, l'alcol, le 2 squalifiche per doping. Idolatrato dai popoli, blandito dai potenti, amico di Fidel Castro. Oggi che l'uomo ha trovato pace, ci resta la magia che, prodigo, il campione ha regalato a tutti noi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E naturalmente, come dicevo, nel corso di questa puntata ci sarà modo di tornare a ricordare Maradona. Oggi è anche la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ma la strage in Italia non si ferma nemmeno in un giorno come questo. Ci sono stati 2 ennesimi femminicidi in poche ore e tra l'altro la RAI finisce travolta dalle polemiche.
È una contabilità che non si arresta nemmeno nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne e che porta a 93 i femminicidi dall'inizio dell'anno. Le ultime 2 vittime si chiamano Loredana e Aisha. La prima, in provincia di Catanzaro, è stata uccisa a coltellate, probabilmente dall'uomo con cui aveva una relazione. La seconda, in provincia di Padova, in passato aveva denunciato il marito violento, ma come spesso accade aveva ritrattato e il marito ha poi confessato l'omicidio parlando di impeto di gelosia. Quella della violenza contro le donne donne è un'emergenza pubblica, ha detto il capo dello Stato Mattarella, e che il Covid non ha fatto altro che aggravare. Il primo passo è dire alle donne che non sono sole, ha sottolineato il ministro per le pari opportunità Bonetti, che in un evento digitale del Sole 24 Ore ha annunciato l'adozione del piano strategico nazionale per la parità di genere dai primi mesi del 2021.
Piano strategico che alle 3P della Convenzione di Istanbul, la prevenzione, la protezione e la punizione, vorrà affiancare in modo molto forte il tema della promozione, quindi di percorsi, diciamo, di autonomia, il contrasto alla violenza economica, strumenti per investire sul lavoro femminile anche per le donne vittime di violenza.
Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
La polemica si è infiammata sui social. La condivisione di un video tratto da Detto Fatto, andato in onda su Rai 2, ha puntato l'attenzione su un siparietto che era passato inosservato in TV.
Se voglio dare un tocco un pochino più intrigante alla situazione, quando prendo il prodotto, posso alzare un pochino il ginocchio, insomma, e questa è un'opportunità.
Nel video si vede una ragazza che spiega come comportarsi al supermercato per rendere una spesa sexy. All'ondata di critiche degli utenti hanno fatto eco le reazioni dei politici. Assurdo, indegno, offensivo, sottolinea Valeria Fedeli del PD. Ecco l'idea di donna intrisa di stereotipi. Ma davvero è questa l'immagine che vogliamo dare nel 2020? Scrive su Facebook Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Un gravissimo errore, mi scuso, risponde il direttore di Rai 2, Ludovico Di Meo. Si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva. L'AD Rai Fabrizio Salini dice: ho avviato un'istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendo valutazioni sul futuro del programma. La messa in onda della trasmissione per ora è sospesa. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E passiamo adesso all'andamento del coronavirus in Italia. Anche oggi dati dei contagi in calo, ma resta alto il numero dei morti.
Sono 25.853 i nuovi casi di Covid registrati in Italia, a fronte di 230.000 tamponi. Si contano anche altri 722 morti. Ieri i contagi erano stati poco più di 23.000, le vittime invece 853. Sempre nelle ultime 24 ore i ricoveri in terapia intensiva sono cresciuti di 32 unità, mentre i ricoveri nei reparti Covid scendono di 264. Il contagio rallenta in Piemonte e Lombardia, che dall'inizio di dicembre potrebbero passare dalla zona rossa a quella arancione, in controtendenza rispetto a quasi tutte le altre regioni. La Basilicata oggi registra invece il suo record di nuovi positivi, 380 su oltre 2.500 tamponi. La regione ha chiesto al commissario straordinario Arcuri uno screening di massa, come quello fatto in Trentino Alto Adige. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La Regione Lazio intanto ha siglato un accordo con le associazioni dei farmacisti per fare i test rapidi nelle farmacie. Nel frattempo si pensa a come e se allentare le regole anti-Covid nelle prossime settimane, anche in vista del Natale.
Stiamo lavorando per una tale insicurezza e per riaprire la scuola il prima possibile, lo ha detto Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palma di Maiorca in occasione del vertice italo-spagnolo. Pensiamo si debbano introdurre maggiori cautele nelle festività natalizie per prevenire un'impennata di contagi, ha aggiunto il Premier, spiegando di auspicare, per quanto riguarda le vacanze sciistiche, una risposta unitaria europea. In ogni caso Conte promette controlli sanitari per chi varcherà le frontiere, sentiamolo.
Ci stiamo premurando per evitare, nel caso in cui si vada all'estero a passare le vacanze in modo massiccio, poi si possa rientrare senza nessun controllo.
Proprio le restrizioni anti-Covid in vista del Natale vengono affrontate in questi minuti in un vertice di Conte con i capi delegazione dei partiti di maggioranza, il tutto mentre l'Austria si è dichiarata prudentemente contraria alla proposta italiana di coordinarsi in Europa per mantenere chiusi gli impianti sciistici a Natale. Lo valuteremo, ma solo se ci verrà rimborsata una quota importante del fatturato perso, hanno fatto sapere fonti governative austriache. Aperto invece ad una risposta unitaria, Macron esclude che gli impianti in Francia possano riaprire prima di gennaio e anche la Germania sembra al momento propensa a rimandare le aperture. In Svizzera invece finora nessun cantone limita lo sci, mentre in Slovenia è già possibile comprare ski pass. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
A proposito, appunto, niente sci, protestano gli assessori delle regioni alpine che chiedono un incontro al ministro dell'economia Gualtieri, parlano di una perdita di indotto per 20 miliardi, una cifra vicino all'1% del PIL nazionale, ma il governo promette ristori, lo ha detto oggi per esempio il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che ha sottolineato i ristori, così come sono stati garantiti per le attività chiuse, oggi saranno assicurati anche le attività che ruotano intorno al turismo invernale. E si è cominciato a parlare della riapertura delle scuole, aleggia la data del 9 dicembre, ma il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ironizza ipotizzando che questa data sia solo una leggenda metropolitana. Intanto oggi, proprio in vista della riapertura e quindi di una riorganizzazione, soprattutto sul fronte dei trasporti, c'è stato l'incontro, che abbiamo anticipato proprio ieri con effetto notte, con il sindaco di Firenze Nardella, che ritroviamo qua tra poco di nuovo in collegamento, questo vertice appunto tra la ministra dell'istruzione Azzolina e i sindaci delle città metropolitane, di cui Nardella è il coordinatore. Siamo alla politica col ministro Gualtieri, che rassicura sull'intervento sulle tasse, e il centrodestra tende la mano sullo scostamento di bilancio.
Un centrodestra che cerca di compattarsi in vista del voto sullo scostamento di bilancio da 8 miliardi. L'opposizione si astiene in commissione al Senato alla ricerca di un documento comune da presentare alla maggioranza. Abbassamento delle tasse, come chiede la Lega, e tutela degli autonomi, come vuole Forza Italia. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sembra rassicurare il centrodestra. L'intervento sulle tasse sarà molto largo, dice. Preoccupa invece all'interno della maggioranza il voto sulla riforma del MES. Gualtieri riferirà in Parlamento proprio per il mancato accordo nell'esecutivo. PD e Italia Viva chiedono di approvare il fondo salva stati per la sanità, ma il Movimento 5 Stelle continua a dire no. Il PD intanto è al lavoro per presentare un emendamento alla manovra che permetta di mantenere le esenzioni al pagamento dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi da parte delle attività no profit. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma.
All'estero adesso, a proposito di coronavirus, il numero di casi di Covid nel mondo ha superato i 60 milioni, secondo i dati della Johns Hopkins University, dall'inizio della pandemia, e le vittime nel mondo sono oltre 1,4 milioni, quasi 1,5 milioni. Stati Uniti, anche l'Iran apre al presidente eletto Joe Biden oggi il suo primo discorso alla nazione per il ringraziamento.
Il cambio della guardia a Washington riapre alcune partite chiuse bruscamente da Trump, prima fra tutte quella sull'Iran. Il presidente iraniano Rouhani sostiene infatti che si possa facilmente tornare ai rapporti di un tempo, quando furono firmati gli accordi sul nucleare, se saranno compensate le politiche sbagliate di Trump, e cioè la rottura dell'intesa e le sanzioni. Dopo le turbolenze degli anni scorsi, anche la Cina, nel messaggio di congratulazioni inviato a Joe Biden dal presidente Xi Jinping, si augura un sano e stabile sviluppo delle relazioni bilaterali. Mentre Trump, almeno su Twitter, ancora non si dà per vinto e scrive che il 2020 è tutt'altro che finito, il presidente eletto terrà oggi il suo discorso alla nazione per la festa del ringraziamento. Lo ascolterà un popolo in viaggio per le vacanze, nonostante l'emergenza Covid-19. I contagi sono stati infatti 2 milioni in 2 settimane e i movimenti dei giorni di festa rischiano di aggravare, e di molto, la situazione che si troverà a gestire il neopresidente. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Una notizia che arriva dalla Scozia, che fa segnare un primato di civiltà. Da ieri la Scozia è l'unica nazione al mondo ad avere in vigore una legge ad hoc che garantisce il diritto universale alle donne, a partire dalle più povere e dalle più giovani, ad avere gratis gli assorbenti e tutti i prodotti di base necessari nel periodo delle mestruazioni. Il provvedimento, chiamato Period Products Bill, è presentato a inizio 2020 dal governo regionale scozzese, guidato dalla combattiva leader indipendentista Nicola Sturgeon, una donna che unisce la bandiera del nazionalismo identitario a quella di un'apertura sociale da sinistra radicale, ha ricevuto come ultima tappa dell'iter lo storico via libera all'unanimità finale del Parlamento di Holyrood a Edimburgo. E poi notizie anche che riguardano i cambiamenti climatici. Il cambiamento climatico non arresta la sua corsa. In 10 anni in Italia si è manifestata con 946 fenomeni meteorologici estremi in 507 comuni. Solo nei primi 10 mesi del 2020 in Italia ci sono stati 86 casi di allagamento da pioggia intense e 72 casi di trombe d'aria in forte aumento sul 2019. Lo ha rilevato l'Osservatorio Città Clima di Legambiente, evidenziando che sono fenomeni in costante crescita. I dati sono stati raccolti nel rapporto 2020 Il clima è già cambiato, presentato in un webinar organizzato da ONG ambientalista. Fra le città più colpite è clamoroso il caso di Roma, dove dal 2010 a ottobre 2020 si sono verificati 47 eventi estremi, 28 dei quali riguardanti allagamenti per piogge intense. Seguono, dopo Roma, Bari e Agrigento, dove ci sono state anche trombe d'aria, e Milano, dove sono anche esondati i fiumi Seveso e Lambro. Per chiudere questa prima parte della sintesi della giornata, ci aggiorniamo con il nostro Giovanni Capuano sulle partite, sulle italiane in Champions League. Caro Giovanni.
Eccomi Roberta, ciao, buonasera.
Buonasera.
Allora, non è partita bene l'Inter, che si gioca a San Siro una fetta importante della qualificazione agli ottavi di finale. Inter che è sotto 1-0 con il Real Madrid. Il gol al settimo minuto su calcio di rigore di Hazard, rigore netto causato da un intervento in ritardo di Barella su Nacho, ha fischiato Taylor il calcio di rigore e Hazard ha battuto Handanovic, ma in questi primi 17 minuti praticamente si è visto soltanto il Real Madrid, che sta letteralmente dominando. Ha colpito anche un palo al tredicesimo, un palo interno con Lucas Vázquez, una conclusione dal limite dell'area di rigore, e pochi istanti fa è andata vicinissimo ancora al raddoppio sugli sviluppi di un pallone recuperato sulla tre quarti. Si sono presentati praticamente tre giocatori del Real Madrid dentro l'area di rigore, e per fortuna dell'Inter Mendy non è stato precisissimo nell'ultimo assist, e quindi la difesa nerazzurra è riuscita in qualche modo ad allontanare. L'altra gara con un'italiana protagonista è Liverpool contro Atalanta ad Anfield. Siamo al 17° del primo tempo, parziale 0-0. Tre settimane fa questa partita a Bergamo era finita 5-0 per il Liverpool. Ebbene, in questi primi 17 minuti si è vista una bella Atalanta, che è andata due volte vicina al gol, al nono con un sinistro di Gosens che ha costretto Alisson in calcio d'angolo, e all'11° con un rasoterra di Gomez, palla che si è persa di poco sul fondo. Prestazione confortante quella in questi primi 17 minuti dell'Atalanta, al contrario invece di quello che sta facendo vedere, cioè nulla, l'Inter a San Siro contro il Real Madrid.
Grazie Giovanni Capuano, poi ci aggiornerai nel corso di questa puntata sul proseguo di queste partite. Invece noi ci aggiorniamo tra pochissimo, anzi approfondiamo, cominciamo a approfondire le notizie con i primi ospiti a partire da tra poco, dopo la viabilità.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Tante le notizie che come sempre vi ho riassunto nella prima parte, adesso cominciamo invece con gli ospiti ad addentrarci in alcuni temi in primo piano. Roberta Giordano sempre con voi naturalmente, i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e i WhatsApp al 349-238-6666, dove per esempio un ascoltatore dice: scusi, ma se non si può andare tra le regioni, che senso ha parlare di chi rientra dall'estero sottendendo che lo si fa per vacanze? Allora questo l'ascoltatore lo chiede perché oggi il Presidente del Consiglio Conte ha detto che bisognerà fare i tamponi, i test a chi rientra dall'estero. Sembra un po' un paradosso, però evidentemente se in altri paesi all'estero ritengono che gli italiani possono tranquillamente viaggiare e andare verso quei paesi, evidentemente non c'è, il governo non esprime al momento nulla in contrario. Poi capiremo meglio anche nei prossimi giorni, insomma, quali saranno le regole, visto che siamo in attesa di questo nuovo DPCM. Mentre un altro ascoltatore dice: voglio morire, una tristezza infinita a proposito della morte di Diego Armando Maradona, ti chiedo soltanto rispetto per lui in questa puntata, perché dice che qualcuno insomma ne ha parlato in modo piuttosto irrispettoso. Io poi darò la parola a chi lo ha conosciuto, a chi ha seguito tutta la sua carriera. Naturalmente è un enorme personaggio pubblico, e si sa che un grande personaggio può essere anche poi oggetto di critiche, no? Non per forza deve essere beatificato, però che sia stato un grandissimo simbolo del calcio mondiale, su questo non può negarlo nessuno.
La scuola va riaperta appena possibile. Noi non dobbiamo procurare disagi, in particolare ai nostri giovani. Quindi i giovani studenti, i nostri studenti devono poter tornare a scuola, devono poter vivere la ricchezza di un rapporto educativo formativo che si basa sulla interrelazione diretta in presenza dei compagni di classe, di scuola, con i docenti. Quindi è chiaro che pensiamo, non appena riusciremo a riportare assolutamente sotto controllo la curva, pensiamo subito di ritornare quanto più possibile con la didattica in presenza, perché quella è la pienezza che noi vogliamo di esperienza formativa che vogliamo offrire ai nostri ragazzi.
L'avete sentito, l'ha ribadito oggi il Presidente del Consiglio Conte, il fatto che il rientro a scuola dei ragazzi è una priorità assoluta del governo, ma anche una necessità da un punto di vista sociale, culturale, che riguarda tutta la comunità e in particolare appunto le ragazze e i ragazzi, e ha detto puntiamo a una riapertura il prima possibile, non appena, però ha precisato, riusciremo a riportare sotto controllo la curva dei contagi. A questo proposito, lo sapete, ve l'ho ricordato più volte, che negli ultimi due mesi la ministra Azzolina ha sempre ribadito che il contagio nelle scuole parole è piuttosto ridotto. Ieri anche il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Miozzo ha detto che è marginale il contagio dentro le aule. E sentiamo oggi, era presente da noi a Radio 24, 24 mattino, sentiamo che cosa ha detto, appunto, ha ribadito nuovamente questo concetto sui contagi a scuola.
Noi riteniamo che l'apertura delle scuole non sia a rischio zero, perché questo non lo dice nessuno. Le scuole hanno un loro potenziale rischio, però è un rischio sicuramente inferiore di quello di immaginare, uno, i ragazzi liberi di andare nei centri commerciali o al bar o trovarsi per conto loro senza regole, e due, è un rischio che prende in considerazione la salute proprio fisica, psicofisica dei ragazzi. Non è pensabile lasciare milioni di giovani nella didattica a distanza per un anno intero. Avremo quest'anno dei liceali che arriveranno alla maturità dei loro 5 anni di scuola superiore, avendo fatto probabilmente un mese di scuola in presenza, e questo è inaccettabile.
Proprio Miozzo, che appunto in questi giorni aveva parlato di questa tenere a lungo le ragazze e i ragazzi, i bambini e le bambine lontani dalla scuola come un massacro, l'aveva addirittura definito. E sapete, ieri abbiamo anticipato che effetto notte la riunione che ha convocato l'amministrazionina per oggi, la ministra dell'istruzione, con i sindaci delle città metropolitane, le città più grandi. Ne abbiamo parlato proprio ieri con il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che tra l'altro è il coordinatore delle città, dei sindaci delle città metropolitane. Ci siamo dati appuntamento proprio ieri dicendo ci ritroviamo oggi. Eccolo qua, sindaco Nardella, grazie di essere tornato con effetto notte. Buonasera.
Eccoci, grazie a voi per avermi invitato nuovamente, buonasera.
Sindaco, allora io ieri le dicevo, ma certo si preme perché si torni, si riaprono le scuole, si riportino le ragazze e i ragazzi nelle aule, però le avevo anche detto, gira la data del 9 dicembre, ma le avevo chiesto, secondo lei potrebbe essere prematuro oppure giusto far rientrare prima della Befana, insomma delle feste di Natale, i ragazzi, quando ancora magari tutti i problemi, i nodi che c'erano quando è stata decisa la didattica a distanza forse non sono ancora stati risolti. E lei ha detto che faceva una serie di proposte, di richieste alla ministra Azzolina. Come è andato questo incontro quindi?
Anzitutto è stato un incontro molto produttivo e costruttivo, di grande rispetto, nel quale tra l'altro i sindaci si sono ritrovati su posizioni molto, diciamo, analoghe. Un incontro di 2 ore e mezzo, abbiamo passato in esame un po' tutti i problemi. Non è venuta fuori una data precisa, tuttavia tutti i sindaci, seppure con sfumature diverse, i 14 sindaci delle grandi città metropolitane, hanno detto sì, la scuola è una priorità, quindi c'è una piena sintonia in questo caso anche con le parole del Presidente Conte che ci ha fatto ascoltare prima, dalle quali forse emerge anche la sua sensibilità di professore universitario, non dimentichiamolo forse.
Certo.
E quindi noi abbiamo detto come sindaci, se si tratta di riaprire la scuola ci siamo pronti, però abbiamo anche il dovere di dire alla Ministra e al Governo che ci sono 2-3 condizioni fondamentali senza le quali la riapertura rischia di essere davvero problematica. Ora, quali sono queste condizioni? Visto che il problema non nasce dentro le scuole, perché ormai è risaputo che il contagio non nasce e non si espande all'interno della scuola, il problema per i ragazzi è immediatamente all'esterno. Quindi abbiamo detto alla Ministra, prima questione, il trasporto pubblico locale. Il governo ha già stanziato una serie di finanziamenti, le regioni hanno le risorse, è necessario dare ai sindaci, a partire dai sindaci delle grandi città, queste risorse in modo da poter gestire il trasporto pubblico urbano e insieme alle regioni anche quello extraurbano. Secondo punto, lo scaglionamento delle fasce orarie. Finora lo scaglionamento è stato gestito, quando le scuole erano ancora aperte, sulla base della facoltà esercitata dai dirigenti scolastici. Ebbene, noi abbiamo detto, fermo restando il principio dell'autonomia scolastica, il Ministero deve dare però una griglia, una cornice di fasce orarie entro la quale poi nelle singole città, sulla base delle specificità di quelle città, i dirigenti scolastici, magari anche in accordo con i sindaci, stabiliscono poi nel dettaglio gli orari, però se quante fasce applicare e con quale range di orari, questo deve essere stabilito dal governo a livello centrale e tramite il Ministero della Pubblica Istruzione indirizzato come modello obbligatorio per tutte le scuole superiori. Terza e ultima questione, l'aspetto sanitario. Abbiamo chiesto tutti di poter applicare agli studenti delle scuole superiori che ripartono un sistema di test rapidi che permettono una mappatura immediata del contagio e quindi anche permettono di garantire poi la tutela degli studenti, con una corsia preferenziale nelle relazioni tra le ASL e le scuole, in particolare l'ufficio di igiene pubblica e i dirigenti scolastici, perché è ovvio che non si può aspettare giorni per avere il risultato di un tampone a conferma del test rapido, prima del quale l'intera classe va in quarantena, le famiglie dei compagni di classe idem, insomma una situazione di incertezza che sarebbe, renderebbe ingestibile la riapertura. Ecco, questo abbiamo detto come sindaci: se queste condizioni sono chiare, precise, efficaci, allora si può riaprire la scuola e non è da escludere, non è impossibile che non la si possa anche riaprire gradualmente e progressivamente già prima delle vacanze di Natale.
A questo proposito, allora, coinvolgo anche il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che è Antonello Giannelli. Buonasera Giannelli, grazie di essere tornato.
Buonasera, grazie a lei per l'invito, buonasera a tutti.
Chi ne pensa di queste proposte dei sindaci delle città metropolitane, di questo incontro con ministra Azzolina, di queste cose che sono emerse?
Ma guardi, senza avere alcuna pretesa di originalità, posso dire che le abbiamo fatte presente da tempo in forma praticamente equivalente a quello che diceva il sindaco Nardella. Abbiamo fatto presente per l'appunto che il trasporto pubblico locale deve essere potenziato, deve essere ristrutturato, abbiamo fatto presente che il sistema sanitario territoriale deve riuscire a dare le risposte in tempi debiti. Abbiamo addirittura suggerito la possibilità di uno screening di massa basato sui tamponi cosiddetti rapidi, utilizzando eventualmente mezzi della protezione civile che vadano in giro per le scuole. E sullo scaglionamento abbiamo già dato la nostra disponibilità più volte. Ora probabilmente possiamo avere una certa divergenza rispetto al fatto che questo debba essere imposto dal centro, perché poi ogni scuola conosce meglio il suo bacino di utenza, però insomma ci si può discutere. Indubbiamente non si potrà pensare che lo scaglionamento possa voler dire che i ragazzi devono entrare a qualunque ora, però credo che tutto questo rientri nel buon senso e sicuramente si potrebbe trovare un accordo.
Presidente Giannelli, però lei per esempio mi pare 2 o 3 giorni fa avesse detto: ma tutto sommato siamo anche favorevoli a riaprire le scuole dopo le feste di Natale, dopo il 6 gennaio. È ancora di questa posizione?
Allora guardi, il discorso è questo: se noi vogliamo far rientrare tutti gli studenti che attualmente sono a casa tutti insieme prima delle vacanze di Natale, ecco, io credo che questo sia irrealistico. Se invece si vuole pensare a un rientro graduale, probabilmente lo si può fare, e quello che è cruciale è la percentuale alla quale si sta pensando, perché le condizioni di cui parlavo prima in questo momento non sono realizzate. Cioè abbiamo parlato di TPL, di trasporto pubblico, di sanità, e in questo momento le condizioni sono quelle che sappiamo, quindi secondo me non consentono un rientro immediato. Se invece si pensasse a un rientro molto graduale, si potrebbe ipotizzarlo anche a livello simbolico. Non dimentichiamo che nei piccoli centri soprattutto il problema dell'affollamento, dell'addensamento urbano è molto meno sentito. Giustamente il sindaco riferiva dell'incontro che la ministra ha avuto con i sindaci delle grandi città metropolitane. I problemi sono molto diversi tra grandi aree e piccoli centri. Nei piccoli centri la densità di popolazione è tale che in realtà molti dei problemi non si presentano proprio.
Chiaro. Sindaco Nardella, quindi queste le richieste che allora a questo punto al governo dovrebbero essere molto chiare, visto che le avete fatte voi, sindaci delle città metropolitane, diceva il preside Giannelli, fatte anche appunto dai presidi, dai dirigenti scolastici anche tempo addietro. Per cui però tutti questi requisiti, queste richieste di adeguamento, no, delle misure di sicurezza, i trasporti, i tamponi rapidi, quando sarà il momento in cui tutto sarà, diciamo, in bolla e per cui da lì, dato una tempistica, vi siete fatti un'idea?
Lei ha colto proprio il punto, perché siamo d'accordo e io condivido le parole del Presidente Giannelli sulle condizioni indispensabili per poter riaprire. Ora, La ministra Azzolina ci ha garantito che avrebbe coinvolto i suoi colleghi della sanità, del trasporto pubblico, per appunto verificare la fattibilità di quelle condizioni di cui abbiamo parlato. In generale io penso che noi non dobbiamo considerare una vittoria o una sconfitta a seconda che le scuole riaprano prima o dopo Natale, sarebbe un errore. Però certo dobbiamo fare di tutto per poter aprire il prima possibile e mi pare inevitabile che questo avvenga con una sua gradualità. Guardi che poi alla fine il problema del trasporto pubblico locale si risolve non appena sia chiara la disponibilità economica e queste risorse arrivano ai sindaci che sono da sempre abituati a gestire il trasporto. Forse l'aspetto sanitario è quello più complesso. Qui ci vuole un intervento chiaro, forte, autorevole, efficace del governo, anche attraverso le regioni, sulle ASL, che devono considerare prioritario il tema del tracciamento epidemiologico nelle scuole e il supporto operativo anche con i volontari, anche con la protezione civile, per lo screening di massa. Credo che questo sia forse l'aspetto più complesso.
Quindi in attesa che tutto questo appunto riesca a concretizzarsi, Giannelli, prima di lasciarci, tra gli ascoltatori c'è Alvise che dice oltre che una mancanza di rapporto interpersonale e culturale nelle scuole c'è un problema anche di diritto allo studio, molti dimenticano che ci sono decine di migliaia di ragazzi che hanno l'impossibilità di frequentare le lezioni online per problemi o assenza di connessione. Ecco, vi siete fatti un'idea a questo punto quale sia lo stato dell'arte, Presidente Giannelli?
Ma guardi, allora condivido assolutamente la preoccupazione di includere anche questi ragazzi, però il problema della connessione è relativamente più semplice da risolvere perché è un problema tecnico-tecnologico. Le scuole hanno avuto molti fondi, hanno potuto comprare device, dispositivi anche per la connettività e li stanno distribuendo, li hanno già distribuiti alle famiglie meno abbienti. Quello è un problema che tendenzialmente si risolve, a meno che naturalmente l'abitazione del nostro ragazzo o della famiglia non sia in una zona in cui, oltre a non esserci linea fissa internet, non arriva nemmeno alcun segnale di rete dati cellulare. È chiaro che in quella situazione l'unica possibilità di intervenire è attraverso l'installazione di antenne, di ripetitori di segnale e quindi questo diciamo è al di fuori della nostra portata, però dovrebbe essere interesse del settore delle telecomunicazioni e delle grandi aziende di telefonia. In realtà il vero problema io credo sia proprio per quelle realtà in cui anche gli alunni disabili oppure con vari tipi di disagio, effettivamente se non vengono integrati in un contesto di relazioni interpersonali subiscono in alcuni casi addirittura un regresso delle loro condizioni e questo non ce lo possiamo permettere, non possiamo permettere che lo paghino.
Comunque speriamo appunto che tutto questo, dopo queste affermazioni, le richieste dei sindaci, l'incontro con la ministra Azzolina, si vada finalmente nella direzione giusta e che appunto gradualmente, insomma, il prima possibile si possano riportare i ragazzi a scuola. Grazie al sindaco di Firenze Dario Nardella, grazie di nuovo.
Grazie,
buona serata e buon lavoro. Grazie sindaco.
Buona serata.
E grazie al presidente dei presidi Antonello Giannelli. Grazie e buon lavoro anche a lei. Buona serata.
Grazie,
Giannelli.
Buonasera a tutti.
Ci fermiamo qua per una breve pausa naturalmente e poi tra pochissimo torno nuovamente con voi. C'è anche Isa, vediamo se la ritrovo. Dice: sono argentina, appassionata di calcio, sono scioccata e provo una profonda pena per l'uomo Diego. Il calciatore mi ha regalato le gioie più grandi, non lo dimenticherò, dice Isa. Bella questa cosa, tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, inutile dirvelo, siete al posto giusto, nel momento giusto, in modo da avere sempre cognizione piena delle cose più importanti che succedono in Italia e all'estero e anche la possibilità di comprendere, credo in modo possibile chiaro e esauriente, tutte le sere che cosa c'è di più importante appunto da capire con gli approfondimenti con gli ospiti. Roberta Giordano sempre con voi, come sempre, dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22. Ne avevo in parte parlato già ieri, era la vigilia, oggi è la giornata, il 25 novembre, giornata internazionale in cui si celebra appunto il giorno contro la violenza sulle donne. Ieri vi ho fornito molti dati relativi all'Italia e al mondo che riguardano la violenza su donne e bambine, numeri e dati sconcertanti, davvero sconcertanti, che parlano chiaro, come avevo detto ieri, contro il virus pandemico della violenza maschile sulle donne dopo millenni ancora. In questo caso non c'è il vaccino, non si trova. Il segretario dell'ONU, Antonio Guterres, l'ha definita infatti una pandemia ombra, cioè vediamo le cose che ci sembrano più concrete, che ci toccano tutti nel vivo, e però questa è una strage, una pandemia che continua a esserci negli anni continuamente e si allarga sempre di più senza che veramente ci sia la consapevolezza e la voglia concreta di combatterla definitivamente. Oggi vi leggo che cosa ha scritto Guterres. Ha detto: la violenza contro le donne e le ragazze è una sfida globale di diritti umani radicata nella disparità di genere, nelle relazioni di potere, nelle disuguaglianze strutturali e nella discriminazione. Ecco perché abbiamo lanciato, dice Guterres, la campagna Unite to End Violence Against Women, cioè uniti per dire basta alla violenza contro le donne. Il coronavirus ha ulteriormente esposto, dice Guterres, la violenza contro donne e ragazze con un'emergenza globale che richiede un'azione urgente. I tassi di violenza, in particolare quella domestica, sono aumentati notevolmente in tutto il mondo, ha aggiunto. È chiaro che la pandemia ha esacerbato i fattori di rischio e messo a nudo le carenze dei precedenti sforzi per prevenire e rispondere a questa scioccante emergenza. Milioni di donne, dice sempre Guterres, vengono spinte ulteriormente nella povertà dalla crisi e tutte le forme di violenza contro di loro stanno aumentando. In questo contesto la comunità globale deve continuare a sfruttare lo slancio che abbiamo creato per dare la priorità alle voci, alle esperienze e ai bisogni di donne e ragazze. E ha ribadito la priorità innanzitutto di includere finanziamenti urgenti, flessibili per le organizzazioni per i diritti delle donne, così come la qualità e la continuità delle risposte di polizia e del settore giudiziario. Ha detto che serve sostegno finanziario a donne e famiglie, incoraggiare messaggi positivi sull'uguaglianza di genere. Nella puntata di ieri è stato ospite qui a Effetto Notte il presidente di EURES, Fabio Piacenti. Ogni anno EURES fa un bilancio, un rapporto annuale sulla violenza contro le donne in Italia. Ieri si parlava di un aumento, soprattutto nel lockdown, negli ultimi anni, diminuzione degli omicidi, ma continuano ad aumentare invece i femminicidi. All'inizio dell'anno, fino ad ora, questo era il bilancio 91, poi purtroppo nelle ultime due ore ci sono stati altri due femminicidi, uno in Calabria e uno in Veneto. Ieri Conte ha sottolineato che il lockdown appunto ha visto triplicare il fenomeno della violenza sulle donne ed è passato un anno dall'approvazione del Codice Rosso, questa legge che dovrebbe costituire un canale, un corridoio preferenziale per le donne che denunciano. Fra l'altro la notizia di oggi che Conte, sapete, vi ricordate quella storia di Marianna Manduca, quella donna che aveva denunciato per 12 volte il marito violentissimo finché è stata ammazzata brutalmente nel 2007. Ai suoi figli rimasti orfani, era stato riconosciuto un risarcimento che lo Stato doveva pagare perché per 12 volte era stato sordo alle richieste di Marianna, e poi aveva invece richiesto di nuovo i soldi agli orfani di Marianna Manduca, aveva chiesto di restituire questi 250.000 euro. Oggi Conte ha detto saranno risarciti. Ne voglio parlare con un magistrato che da anni si occupa di questo fenomeno, un grande amico delle donne, che è Fabio Roia, magistrato presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. Buonasera dottor Roia.
Buonasera a tutte voi.
Allora, Codice Rosso, come valuterebbe il bilancio di un anno, dottor Roia?
Direi abbastanza buono, perché il Codice Rosso completa una serie di leggi che ci sono in Italia e che lo stesso Grevio, che è un organismo consultivo del Consiglio d'Europa che ha il compito di valutare l'applicazione della Convenzione di Istanbul in tutti gli stati aderenti, ha definito buono. In sostanza noi abbiamo delle leggi ma non sappiamo applicarle bene, questo è il problema dell'Italia. Il Codice Rosso ha avuto un merito principale, quello che finalmente le denunce delle donne che subiscono violenza non giacciono più nei cassetti o della polizia giudiziaria o dei pubblici ministeri, ma debbono necessariamente essere mosse, attivate, investigate, istruite, approfondite. E questo è un bene, perché una delle cause dei femminicidi è che molte volte le donne denunciavano, ma queste denunce non venivano lavorate e prese in considerazione. Questo è uno degli aspetti, secondo me, maggiormente positivi della legge sul Codice Rosso. Ce n'è poi un altro molto importante, che finalmente è stato normato e introdotto il problema del trattamento degli uomini che agiscono violenza, perché questa è una forma avanzata di tutela delle donne, in quanto chi agisce violenza, come sappiamo, lo fa per una questione di predominio di genere e quindi ha bisogno di essere portato sulla consapevolezza del gesto violento. Cioè l'uomo violento deve capire che questo che viene fatto è un crimine, che non si può fare, che tutti senza se e senza ma condannano questa attività di violenza che ha origini su basi culturali del nostro paese, ma non solo.
No, purtroppo appunto a livello mondiale. Oggi tra l'altro in Senato è stata approvata all'unanimità, poi passerà alla Camera, una legge per la lotta alla violenza di genere che mira a garantire un flusso informativo adeguato sulla violenza di genere contro le donne, leggo, per progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. Tra l'altro la norma prevede che l'Istat e il SISTAN, cioè il Sistema Statistico Nazionale, permettano la realizzazione di un'indagine periodica dedicata alla violenza contro le donne con stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, lo stalking, perché effettivamente, come ha detto la ministra Valente, dobbiamo fare un'operazione verità, nel senso che per combattere un fenomeno bisogna prima di tutto conoscerlo. Valente è la presidente della commissione parlamentare sul femminicidio.
È una legge molto importante, fra l'altro è stata approvata all'unanimità dal Senato e questa è una buona notizia, nel senso che
almeno su questo c'è trasversalità.
Esattamente,
no?
Si è capito che non è un problema di contrapposizione politica e ideologica, è un problema che deve vedere tutti uomini e donne insieme, uniti per affrontarlo. Ed è una legge che finalmente dà delle direttrici molto importanti sulla rilevazione dei dati, perché uno dei problemi che ha l'Italia è che paradossalmente abbiamo diverse fonti che ci danno dati diversi. Oggi quando commentiamo il numero dei femminicidi, in realtà abbiamo la fonte più autorevole, che dovrebbe essere quella della Polizia di Stato, che ci dà un dato, ma ci sono anche altri dati che vengono dati e raccolti per esempio dall'Unione Donne Italiane o per esempio storicamente da un centro antiviolenza di Bologna. E quindi ovviamente per capire un fenomeno bisogna conoscerlo attraverso una lettura attenta, come può fare l'Istat, dei dati che riguardano l'aggressione di genere, le diverse aggressioni di genere, direi.
Grazie Fabio Roia, come sempre. Grazie.
Grazie a voi,
veramente.
Buona serata.
Grazie a lei, buon lavoro. Grazie. C'è la viabilità.
Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
Diego Armando Maradona está entre dos, vean cómo le marcan y la habilidad del argentino, empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano, Maradona. Se están consultando en este momento, es gol.
Questo era il gol entusiasmante con la mano di Dios, come fu poi definita al mondiale del 1986, questo gol incredibile di Diego Armando Maradona, tra i suoi tantissimi. E per ricordare un personaggio straordinario con tutte le sue ombre, ma anche pieno naturalmente di luce, voglio coinvolgere Daniel Martinez, che è corrispondente dell'emittente ESPN in Italia, ha seguito tutta la carriera di Maradona, lo conosce, lo ha intervistato diverse volte, vero Daniel? Buonasera, grazie di essere qui.
Buonasera Roberta, sì certamente, posso dire che è coinciso per la mia fortuna l'inizio della mia carriera giornalistica con l'esplosione al massimo livello di Diego Armando Maradona, sì.
Se dovesse, allora, per tanto tempo, no, c'è stato questo paragone costante tra lui e Pelé, chi è il più grande del mondo del calcio, della storia del calcio. Pelé oggi ha detto una cosa molto bella, ha detto giocheremo insieme in cielo, insomma, per ricordarlo così e per anche esprimere, no, tutto il suo affetto e la sua sportività nei confronti del suo grande eterno rivale Martinez.
Sì, è vero, è vero. Io devo dire che se uno ci piace fare questo tipo di paragoni perché si vuole sempre è quello che primeggia più di altro. In realtà sono state epoche diverse e posso dire che in una cosa senza dubbio è stato inarrivabile Diego Armando Maradona, anzi anche nella comparazione con oggi, è in quell'essere personaggio. E l'essere un uomo mediatico quando ancora non c'era le rete sociali, quando non c'era la connettività che c'è oggi, comunque Diego Maradona è stato un uomo mediatico, un personaggio più che una persona. un uomo sbagliato molte volte, ma un uomo vero. Quello che lui diceva era quello che pensava, non conosceva la ipocrisia. Forse un po' più di ipocrisia le avrebbe salvato qualche situazione. Invece lui non ce l'aveva, andava sempre in crudo, sempre dritto per la sua strada, naturalmente portandosi con aggressività, tante volte esagerata, certi muri davanti che lo hanno portato a vivere una vita del tutto romanzesca, se si vuole, ma sicuramente molto dura per lui e per quelli che erano intorno a lui. Diego Armando Maradona è stato un personaggio unico sicuramente nel mondo del calcio, ma mi atrevo a dire anche della umanità, come uno dei personaggi più salienti di questo secolo che è finito.
Infatti Daniel Martinez è talmente amato che la notizia appena è stata data dall'Argentina è rimbalzata veramente in tutto il mondo, ogni angolo del globo, e ha commosso tantissime persone, anche chi non è appassionato di calcio, no? Aveva dell'ammirazione, sentiva il fascino di Maradona, anche se qualcuno sta scrivendo beh non beatificate troppo, aveva anche le sue ombre, i suoi eccessi eccetera, però appunto Daniel Martinez diceva che un personaggio a tutto tondo, tra l'altro non ha mai nascosto neanche le sue idee politiche, no, Daniel Martinez Maradona?
Assolutamente, se non sbaglio, correggimi Roberta, sto per fare una gaffe, coincide proprio con l'anniversario della morte di Fidel Castro, la morte di Diego Armando Maradona. E questo parla di un modo di pensare, di un modo di vivere.
Di cui era ammiratore, tra l'altro.
Sì, anche sono stati amici. Lui ha vissuto un periodo della sua vita, probabilmente uno dei più oscuri, cercando di migliorarsi delle sue dipendenze in Havana, in Cuba. Però per una persona come me che ha seguito dall'87, fine degli anni 80, e dopo da 22 anni vivere qua e andare tante volte a Napoli e sapere cosa significa e cosa ha rappresentato Diego Armando Maradona per il cuore dei napoletani, posso solo paragonarlo con quello che sta succedendo adesso nel mio paese. Sarà velato, come diciamo noi, ossia la sua cerimonia funebre sarà la casa di governo, la casa rosada, perché è uno di quei temi, Diego Armando Maradona, che unisce agli argentini, come il tango, come las Malvinas, come la bandiera, come l'himno. Diego Armando Maradona unisce agli argentini, li ha divisi anche nelle polemiche, però sono sicuro che anche il più critico di Diego Armando Maradona ha goduto quella magia che nel campo del gioco lui sapeva dare, sapeva mostrare con la sua abilità, con la sua personalità, e che ci ha permesso grande allegria a tutti gli argentini e credo a tanti napoletani e a molti italiani che hanno goduto del suo calcio in un momento molto speciale della sua carriera.
Grazie Daniel Martinez, è stato bellissimo il tuo ricordo, molto appassionato. Grazie.
Roberta, grazie a te, sempre all'ordine.
Grazie. Adesso invece rimaniamo sul calcio giocato in queste ore, in questi momenti. C'è la Champions League e il nostro Giovanni Capuano che ci aggiorna sulle squadre italiane che sono in campo in questo momento. Giovanni.
Eccomi Roberta, siamo nell'intervallo, partiamo da San Siro, l'Inter è sotto, lo avevamo già raccontato, 1-0 contro il Real Madrid, primo tempo sconcertante, quello dei nerazzurri, sono andati in svantaggio al settimo minuto, calcio di rigore realizzato da Sarda, rigore concesso dal direttore di gara per un fallo abbastanza netto di Barella su Nacho all'interno dell'area di rigore, avevamo già parlato del palo colpito da Lucas Vázquez al 13esimo, di un'altra grande chance per il Real Madrid al 17esimo, Inter che si è vista solo in un lampo praticamente. Poi ha prodotto una punizione di Lukaku alta, ma il fattaccio è stato al 33esimo di questo primo tempo quando l'Inter ha chiesto un calcio di rigore per un tocco di Varane su Vidal, discutibile, l'arbitro Taylor ha deciso di andare avanti, i giocatori dell'Inter hanno circondato il direttore di gara in capannello, il più violento nelle proteste è stato Vidal che si è beccato nell'arco di pochi secondi due cartellini gialli, è stato espulso e dunque l'Inter gioca dal 33esimo del primo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Vidal. è sotto 1-0 in questo momento, è ultimissima nel suo girone, quasi eliminata dalla Champions League, ha 45 minuti per cercare di rimettere in piedi almeno questa partita. A Liverpool invece è una bella Atalanta, 0-0 il parziale tra Liverpool e Atalanta. Avevamo citato le occasioni iniziali dei bergamaschi con Gosens e Gomez, Atalanta che ha chiesto anche un calcio di rigore per un sospetto atterramento di Ilicic. Il Liverpool sta soffrendo, si è visto nel finale al 42esimo con un destro di Salah da buona posizione, palla che ha sfiorato la traversa. 0-0 il parziale tra Liverpool e Atalanta. A te.
Grazie Giovanni Capuano. C'è un messaggio fra i tanti di Giacomo che dice: da Juventino Maradona è dio del calcio. E poi la notizia che la camera ardente per rendere l'estremo omaggio a Maradona, che appunto è morto oggi, sarà aperta nella Casa Rosada in Argentina, a Buenos Aires, il palazzo della presidenza argentina. Ci saranno 3 giorni di lutto. Ci sentiamo alle 22.